volevamo prima di tutto parlare di un messaggio urgente che abbiamo mandato via email questa settimana ai fratelli della nostra chiesa. E lo so che adesso molti hanno domande, molti vogliono sapere cosa dobbiamo fare. Infatti comincio con un messaggio arrivato da parte di Gianluca. E vi leggo questo messaggio. Ciao fratello Giuseppe, Dora, Angela e tutti. Dio vi benedica grandemente. Ho ricevuto il messaggio PDF via email. Non vi nascondo che il timore per ciò che avverrà è tanto. Avrò riletto 30 volte il messaggio. Quindi, ci siamo. Manca poco. Sto provvedendo ad essere il più autosufficiente possibile. Ma non vi nascondo che la paura è molta. Chissà, forse ci sarà un grosso attentato. Forse 11 settembre a Roma o Milano, solo Dio sa. Grazie, mio pastore. Non so però come comportarmi. Devo avvertire sicuramente gli altri fratelli in Cristo. Ma gli altri? Le altre pecorelle che non sono a conoscenza? Che dobbiamo fare, fratello Giuseppe? Forse se preannunciamo la data con il verificarsi dell'evento, molti potrebbero convertirsi, comprese le capre in famiglia. Ho ascoltato quasi tutte le ultime vostre registrazioni. Ma non penso sia un caso che tale evento lo stiate annunciando solo alla chiesa di Radio Blast. Vi voglio bene, gloria a Dio.
Amen, gloria al Signore, grazie caro Gianluca, amen. Amen. No, io non mi piace dare date, mi piace parlare dei segni dei tempi, no? Il Signore non mi ha dato una data specifica, però oggi parlerò di date che, dove e quando potrebbero succedere queste cose. Forse tu, sì, come abbiamo parlato, forse nel passato abbiamo detto che ci saranno probabilmente attentati, anche forse atomici. O anche più piccoli, non lo sappiamo. I posti più potenziali sono attentati al Vaticano, a Londra, a Parigi, dove gli islamici hanno già preannunciato che li attaccheranno. E quindi aspettiamoci di queste cose. E per le pecorelle, per questo che siamo qui a predicare il Vangelo per radio, di persona, per internet, per mail, per posta. Io sono 42 anni che lo faccio e voi fratelli che avete cominciato anche voi, che Dio vi benedica, il tempo è corto.
Amen.
E stanno venendo le tenebre, si affittiscono sempre di più e dobbiamo darci da fare, certamente facciamo il massimo. Ai tempi quando Gesù è stato assunto in cielo, c'erano tante pecorelle che non avevano la salvezza, non avevano il messaggio. Questo è così, devi andare piano piano e fare il nostro possibile. È per questo che a volte mi arrabbia tanto che ci sono centinaia di milioni di cristiani nel mondo, sono tutti lì a dormire nelle chiese e non si prendono cura delle pecorelle sperdute. Preannunciare la data? No, non, le date che preannuncio saranno, adesso ne parleremo nel seguente messaggio, e sto dando dalle date dove probabilmente cominceranno gli eventi che adesso parlo, del quale io ho già annunciato nel passato, va bene? Comunque il seguente è il messaggio che abbiamo inviato ai fratelli
Sì.
che fanno parte della nostra chiesa e che solo ora riusciamo con un po' di ritardo a darlo alla radio e a tutti. E presto con l'aiuto di Dio lo metteremo su internet e su YouTube. E ricordiamo ai fratelli di pregare, vi ricordiamo a voi tutti, perché i giorni di libertà di poter fare questo su internet e per radio sono contati. Spirito dell'Anticristo diviene sempre più opprimente, stanno calando sempre di più il buio, le tenebre sul mondo e i nostri giorni di libertà stanno per finire, sono contati. Vi consigliamo anche di scaricare tutto dal nostro sito mentre ancora potete e di fare copie su dischi duri esterni, cioè di scorta, perché vengono le tenebre quando, come dice in Amos capitolo 8, dice ci sarà la fame della parola. Gesù parla di carestia, la più grande carestia che sarà la carestia di parole, perché le chiese statali stanno dando immondizie da mangiare alle pecore. I leader di chiesa parlano di politico come politici, parlano di pensioni, di soldi, di lavoro, di occupazione, disoccupazione. Cioè praticamente le chiese ufficiali sono diventate come dei partiti politici, insomma, cioè viene la carestia di parola. Invece di parlare di Cristo, di salvezza, di evangelizzazione, sono morti, stramorti e seppelliti questi qui. Comunque, chi desidera far parte della nostra Chiesa e di tenersi in contatto con noi, anche dopo che l'internet sarà sotto controllo del marchio microchip 666, così scriveteci ora, mettetemi in contatto adesso, mandateci un qualsiasi indirizzo postale, noi vi metteremo tra i fratelli nostri e cercheremo di comunicare con voi tramite i nostri fratelli anziani vicini a voi che potrebbero venire a visitarvi se lo desiderate, nella vostra zona o per posta vi scriveremo, eccetera. Insomma, state vicini a Gesù, Dio vi benedica. Fratelli, viene il tempo in cui le chiese governative, le chiese enti dallo Stato, cioè quelle riconosciute dagli stati anticristo, voi sapete quali sono, non devo solo perdere tempo, sporcarmi le mani per menzionarli. Queste chiese prenderanno il marchio, il microchip, e ci venderanno all'anticristo, va bene? Guarda, viene il tempo in Apocalisse, il tempo di Apocalisse 12-14, voi conoscete la scrittura, quando dovremo fuggire in deserti spirituali, lontano dalle chiese false che presto saranno marchiate e il diavolo li avvierà all'inferno, guidate dall'anticristo, chiese che serviranno l'anticristo come le chiese statali italiane e tedesche servivano e collaboravano con il nazismo e il fascismo. Queste chiese saranno avviate all'inferno, perché queste chiese che collaboreranno questa volta col nuovo Hitler, dammi la scrittura Apocalisse 14, queste chiese per collaborare col nuovo Hitler dovranno prendere il suo marchio e lo prenderanno. E cosa succede dopo? Succede che queste chiese, questi leader di chiese, che guideranno i loro gregi all'inferno, perché non si tratta più solo di andare a combattere le guerre di Hitler come facevano gli evangelici in Germania, ora dovranno ricevere il marchio. Ora sarà buon seme o zizzania, seguire Cristo o il diavolo, ricevere il marchio o morire per non riceverlo. Ad Apocalisse 14, 9 fino a 13, cosa succede quando queste chiese riceveranno il marchio?
Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono.
Quindi giunge il tempo che sarà detto: beati quelli che d'ora in avanti muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito. In Apocalisse 16:1 vediamo come Dio punisce quelli che ci perseguiteranno. Dopo il rapimento verrà l'ira di Dio, appunto come è scritto, Apocalisse 16:1, vai avanti fino all'11.
Apocalisse 16:1. Allora udì dal Tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio.
Capite, quelli che adesso vi perseguitano, vi criticano, vi maledicono, vi prendono per pazzi perché non adorate il materialismo, non adorate l'università, non adorate i diplomi di scuola, non adorate il lavoro, il conto in banca, vi prendono per pazzi, questi qui saranno i primi a ricevere il marchio e su di loro si riverserà l'ira di Dio, qui descritta. Verso 2.
Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine.
Non prendete il microchip.
Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare. Esso divenne sangue simile a quello di un morto, e ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti, e le acque diventarono sangue. Udì l'angelo delle acque che diceva: «Sei giusto, tu che sei e che eri, tu il santo, per aver così giudicato. Essi infatti hanno versato il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro sangue da bere, è quello che meritano». E udì dall'altare una voce che diceva: «Sì, o Signore, Dio onnipotente, veritieri e giusti sono i tuoi giudizi». Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. E gli uomini furono bruciati dal gran calore, e bestemmiarono il nome di Dio che ha il potere su questi flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia. Il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore, e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere.
Notiamo che certe chiese, spicca quella calvinista, uno dei leader, John MacArthur, falso profeta, che lui, questo qui, alla chiesa calvinista dice: ricevete tranquillamente il marchio, tanto poi vi pentite. Non è mica vero. Qui quelli col marchio, invece di pentirsi, malediranno Dio, qui leggiamo, bestemmiano il nome di Dio. Quindi questo povero MacArthur, questo è uno dei falsi profeti, Gesù parlava, Matteo 24, 24. Una grandissima chiesa come la calvinista è pronta a ricevere il marchio. E ancora non ce n'è neanche il bisogno. Cosa faranno queste chiese quando bisognerà scegliere tra l'essere imprigionati, l'essere perseguitati, uccisi, decapitati o ricevere il marchio? Questo credo che la sposa di Cristo, i veri cristiani, i veri credenti sono molto pochi nel mondo. Adesso vorrei dare alcuni buoni consigli pratici che già abbiamo spedito ai fratelli, perché questo è un po' aggiornato, e per quelli di noi che sanno discernere i segni dei tempi. Dio avverte il mondo di quello che sta per avvenire, ma il mondo ignora i suoi segni e avvertimenti. Andiamo a quello che Gesù ha detto, Matteo 16, versi 2 e 3.
Quando si fa sera, voi dite: bel tempo, perché il cielo rosseggia. E la mattina dite: oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli?
Alleluia. Bene, avete le scritture, solo andate alla prossima. Proverbi 22:3.
L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze.
Quindi c'è il momento di nascondersi. I cristiani si nascondevano nelle catacombe, non erano mica avevano paura, troppo, magari un po'. È semplicemente saggio per continuare a vivere, per servire il Signore. Guarda, qui ci sono delle raccomandazioni ai nostri fratelli che vivono nelle città, in modo particolare i fratelli che sono in Europa, in Occidente, nelle zone invase da immigrati nordafricani. Vi consigliamo di fare un viaggetto, andate a trovare qualcuno che conoscete o cercate qualcuno che non vive nelle grandi città, in paesini e meglio se in montagna. Preparatevi un luogo dove potete trasferirvi immediatamente in caso di improvvisa e grande crisi. Non sono un grande profeta, non ho date precisissime, ma come Gesù ha detto, Matteo 24:39, è bene essere preparati. Leggiamolo.
Matteo 24:39. E la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo.
Ok, quindi questi cristiani che aspettano il cappuccino servito, la pappa già preparata del rapimento prima tribolazione, non si accorgeranno di nulla finché verrà la tribolazione e l'anticristo, e poi daranno colpa a Dio. Dov'è Dio? Perché non ci aiuta come i nostri profeti ci hanno detto? E perderanno la fede, prenderanno il marchio. Una parola per i saggi. In queste circostanze di di emergenze nelle città, molti si troveranno senza cose di grande necessità, come cioè sicurezza personale, cibo, gas, elettricità, acqua, carburante, eccetera. Quindi è ottimo avere una roulotte o anche un carrozzone, tipo quella delle giostre, perché evita di andare nell'occhio e meno date nell'occhio meglio è per i ladri, eccetera, i criminali. Comunque, se non la trovate, una roulotte va bene. Parcheggiarla presso l'abitazione di qualcuno che conoscete. Se non avete preparato un campo, una casa, eccetera, prendetevi una roulotte e riempitela di cibo secco, riso, pasta, fagioli, cose basiche, alcune centinaia di chili, quindi cose basiche, 50 kg di sale, 20 kg di zucchero, così, cose basiche, basiche. Cose che non vanno male, va bene? Quindi la migliore cosa è una casa dove poter vivere di autosufficienza riguardo all'acqua e cibo, e dove potete avere alimenti, verdura, polli, uova, conigli, cose simili. In Luca 21:11 Gesù dice:
vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo.
E vogliamo parlare un po' dei segni del cielo oggi. 23.
Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo.
Continua. Ok, salta al 25.
Vi saranno segni del sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde.
La gente oggi, gli attacchi cardiaci è uno dei principali cause di morte, e questo era profetizzato, la gente che verrà meno. Hai letto 26?
No. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate.
Oggi c'è una paura in cielo, gente può uscire di casa.
È vero.
E questa profezia è adempita. Cioè, gli attuali e ultimi segni in ordine di tempo sono i miracolosi, i grandi segni nel cielo di cui abbiamo parlato, le quattro lune rosse, no?
Sì.
Dal 2014 al 2015. Che,
sì.
Cioè una miracolosa concomitanza con le due principali feste ebraiche. Capite? Queste lune rosse sono in concomitanza con le feste ebraiche, una cosa impossibile da avvenire, quindi miracolosa. La terza luna è stata nella festa di Pasqua del passato 4 aprile di quest'anno, no? 2015. La quarta luna rossa cadrà nella festa ebraica delle capanne il prossimo 28 settembre 2015. Allora, come già ho detto, mi aspetto che le lune rosse indicano l'ascesa dell'Anticristo e del suo patto di 7 anni, che credo inizieranno nel 2016. Ma non solo, credo che indica anche il crollo finanziario mondiale, che è profetizzato e precede l'Anticristo. Voglio parlare di altri segni profetici che vengono adempiti in coincidenza miracolosa, come questi anniversari di anni sabbatici, Shmita. È una cosa, però, bisogna vedere che la cosa è sfuggita ai cervelloni atei del mondo, che colano il moscerino di studiare cose sciocche come il sesso delle cimici, per trovare appiglia le loro fandonie sull'evoluzione,
sì,
il gender, il genderismo, cioè l'omosessualità, e poi inghiottano il cammello di ignorare questi segni nei cieli. Ma questa è la cecità che a caro prezzo vendono nelle università dei cervelli atei. Quindi dicevo, nell'esatta data dell'anno sabbatico ebraico, 17 settembre 2001, sappiamo è venuto il primo grande crollo della Borsa Mondiale di New York. Un altro brutto segno di malaugurio è stato il crollo di questo crollo finanziario, è stato 6 giorni prima, cioè per chi è stato in grado di leggere i segni dei tempi, però è stata ricordata la distruzione delle Torri Gemelle di New York. Ora sappiamo che, queste storie tutto lo sappiamo, che nell'esatta seguente data dall'anno sabbatico a Smita ebraico, che è caduta nel 29 settembre 2008, vi è stato un altro maggiore crollo finanziario mondiale che tuttora continua. E questo crollo finanziario succede esattamente nel 29 settembre 2008, esattamente quando era la data dell'anno sabbatico. Coincidenza? No. E la data del seguente anno sabbatico cade il 13 settembre 2005, che mancano pochi giorni, e potrebbe essere il colpo di grazia, cioè il crollo e caos finale delle finanze mondiali, in preparazione dell'implemento da parte del nuovo ordine mondiale del marchio, cioè il microchip, credo che sarà il microchip, profetizzato nell'Apocalisse 13, abbiamo appena letto. Quindi i fratelli della nostra Chiesa sanno che sono anni che andiamo dicendo queste cose. L'avvenimento causerà caos nel mondo, rivolte politiche, rivoluzioni sociali, violenza, anarchia, rapine, assalti ai negozi, alle case, mancanza di cose di prima necessità, come cibo nei supermercati, gas, combustibili, elettricità, eccetera. I luoghi più colpiti in assoluto saranno le città, va bene? Quello che questo che abbiamo già pubblicato sulla nostra radio, i fratelli già conoscono questo, quindi ve lo sto dando per quelli che non hanno possibilità di leggerlo. Il Dio di questo mondo, secondo Corinzi 4:4 e Apocalisse 6, versi 3 all'8, cosa fa? Lui sta portando, grazie ai suoi burattini politici corrotti, guidati dal nuovo ordine mondiale, questi politici hanno riempito l'Italia, l'Occidente, di immigrati, cioè tagliagole, terroristi camuffati da profughi, da poveri, da rifugiati in cerca d'asilo. Cioè già da ora le forze dell'ordine a malapena riescono ad arginare la loro violenza e barbarità. Nella vicina situazione di caos che viene, questi qui saranno un incubo nelle città e ovunque vi siano dei beni di consumo, cioè si moltiplicheranno gli stupri, i furti violenti, gli assalti, ogni tipo di crimine. In tanti luoghi verrà istituita la legge marziale, militare, ma le violenze aumenteranno, potranno solo aumentare. I terrorismi religiosi, i suicidi a scopo di terrorismo si moltiplicheranno con attacchi in molti modi e in molti luoghi. Quindi, fratelli, vi diciamo, allontanatevi da zone a rischio. Quali sono? Depositi di carburante, centrali nucleari ed elettriche, dighe e via dicendo. Chi può uscire dall'Europa?
Amen.
Come vado dicendovi da anni, i più avvantaggiati saranno quelli di noi che si troveranno il più possibile ad essere in modo autosufficiente.
Va bene? È vero. Allora, il 13 settembre 2015 sarà la data del prossimo anno sabbatico ebraico e il 28 settembre, o 29 settembre, sarà la ultima luna rossa della tetrade. E questo può essere un segno? Potrebbe essere, hai detto, non è che vogliamo dare dati sicuri, non sappiamo, però potrebbe essere il segno del crollo finanziario.
Esatto. Sì, può succedere esattamente nello stesso giorno. Va bene, come è avvenuto il 17 settembre 2001, come è avvenuto il 29 settembre 2008.
Sì.
Quindi esattamente il 29 settembre del 2015 possono crollare le finanze mondiali complete, totali, portando tutto questo caos di cui ho parlato. Uh-huh. Potrebbe essere invece poco dopo. Uh-huh. Come detto, non sono un perfettissimo profeta, non do date. Però io vi avverto, preparatevi.
Sì.
Ok? È meglio essere preparati e non aver bisogno che aver bisogno e non essere preparati.
Sì. Amen.
Come mostrano le illustrazioni dei paracadutisti che si lanciano dall'aereo con o senza paracadute.
Sì.
Va bene, quindi.
Amen.
Va bene, allora, gloria al Signore, fratelli, e ricordatevi che il Signore ci protegge. Infatti, all'inizio di questa. Messaggio sto trasmettendo, ho sentito proprio la presenza del Signore fortissima che diceva non preoccupatevi, sono con voi nella vita e nella morte, non dovete preoccuparvi, non lasciate. Gesù continua, lo sento ancora parlare, vi dice non dovete preoccuparvi del cuore che il diavolo vi sta dando e che vi metterà, va bene? Non vi preoccupate del diavolo, io sono più potente, quello che succede è tutto previsto, profetizzato. Ma ogni piccola cosa che fa il diavolo, io ne posso fare 10.000, dice il Signore, con i miei angeli per proteggervi. Il diavolo, ho messo il diavolo sotto i vostri piedi, sotto la vostra autorità. Il male che fa, lo fa perché? Per la disubbidienza del mondo, la disubbidienza degli increduli e la disubbidienza specialmente della mia Chiesa che si ribella e si rifiuta di ubbidire alla mia parola, di evangelizzare il mondo, di salvare il mondo, di raggiungere il mondo, di dare il mio amore al mondo, di raggiungere i perduti, dare la mia salvezza ai perduti. Guai a quella Chiesa, dice il Signore. Era meglio che non avessero conosciuto la verità, che dopo averla conosciuto tornare al vomito del mondo. Guai alle chiese disubbidienti. Non sono sotto la mia grazia, sono sotto le mie punizioni, dice il Signore, come è scritto. Leggete Apocalisse capitolo 3. Non si parla di grazia, si parla di punizione, si parla. Apocalisse capitolo 3. Ma a voi, quanto a voi, miei figli, dice il Signore, io ho preparato la protezione per voi, voi attraverserete la tribolazione, soffrirete, patirete, molti di voi moriranno come martiri, ma non temete, io quando morirete sarò lì con voi a prendervi per mano e guidarvi nel mio regno. Salmo 91, chi lo legge?
Io. Grazie Gesù.
Da parte di Gesù.
Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio del lacciatore e dalla peste micidiale.
Verso 4. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che impervesta in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi. Poiché tu hai detto, o Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda. Poiché Egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie.
Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente, poiché Egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Amen. Grazie Gesù.
Gloria al Signore. Di Gesù dice, il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E la via? Qual è la via? Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Amen.
Amen. Amen.
Gloria
al Signore. Gesù. Ti amiamo Gesù.
Gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Gloria al Signore. Amen.
Amen. Grazie Signore.
Meraviglioso Gesù.
Ti vogliamo bene Gesù. Confidiamo in te Signore.
Gloria
al
Signore.
Grazie Gesù.
Gloria, gloria al Signore. Io direi di fare una comunione. Cosa ne dite?
Sì, è una buona idea.
Facciamo la comunione che, di cui abbiamo parlato e io la dedicherei a questo messaggio di protezione.
Sì.
Quindi è un messaggio, diciamo, di avvertimento, un messaggio sobrio, un messaggio di sveglia. Cerchiamo di non dormire come le chiese mezze morte.
Amen.
Che si sveglieranno solo quando l'anticristo li ucciderà, sterminerà o li marcherà. E se li marchi non si sveglieranno per tutta l'eternità, continueranno nell'oblio delle loro santimoniosità, insomma, un po' come i farisei, santimoniosi, farisei che leggevano la Bibbia, però perseguitavano Gesù.
Sì.
Oggi questi farisei di oggi leggono la Bibbia, però perseguitano noi, altri cristiani come noi e meglio di noi. Gloria al Signore. Allora, facciamo la comunione.
Sì.
Fratelli, fratelli erano avvertiti?
Sì, solo stamattina li abbiamo avvertiti. Abbiamo preso un annuncio sulla prima pagina.
Ok, quindi erano avvertiti.
Un po' tardi, sì.
Però avvertiti,
sì.
Prima del programma.
Sì.
Allora, fratelli, prendete il pane e il vino quelli che sono pronti facciamo la comunione. Va bene? E noi non ci interessa una stupidaggine dei edifici santi, sacri, con le belle le santimoniosità. Dove due sono riuniti io sono lì. Quindi noi qui siamo più di due, voi siete. Non c'è nessun fratello che ci segue, che è solo. Nessuno dei fratelli è solo.
E se una sorella è sola non c'è nessuno
non
attorno?
Non è mai sola, perché Gesù ha detto sono sempre con te.
Amen, amen, è così.
Va bene, anche se sei solo, come dice Matteo 18-20, dice se due si accordano sarà loro fatto. Quindi è logico che sta parlando di due persone fisiche. Ma scusa, se io sono in prigione, io sono con Gesù e quindi mi accordo con Lui. Quindi anche tu sorella, o sorella madre con i bambini, che quel debosciato del marito se n'è andato, o fratello solo, o non sei sola, non sei solo, non siete soli. Io Gesù sono con te, dice il Signore, tu non sei solo, perché non sarai mai solo, perché tu sei mio. E io non ti ho mai lasciato, non ti lascerò mai, come quel bel canto, le orme sulla sabbia, sai. Nei momenti che le orme diventano da due coppie diventano una, ecco perché Gesù ti prende in braccio. Quindi sorella che sei lì sola, fratello che sei solo, io ti dico.
Non sei solo, amen.
Non sei solo.
Amen.
Gesù è con te. Allora facciamo la comunione. Vedi il vino, il pane, fratelli?
Sì.
Allora io prendo il pane e lo spezzo. Nel nome di Gesù, Signore, questo è il pane,
grazie,
sarà presente
Signore.
Il tuo corpo, Gesù, lo spezzo in questo momento.
Grazie Gesù.
Amen, grazie Signore. E lo passo,
grazie,
quindi
Signore.
Passate il pane ai fratelli vicino a voi. I fratelli che non hanno voluto fare la comunione con noi perché magari non ci ritengono abbastanza santi, d'accordo, vi vogliamo bene lo stesso. Richard Wurmbrand è in prigione, facendo la comunione con pezzi di pane rinsecchito o gallette, come dicevi, pezzi di crackers. E il tè, e il bicchiere di tè. Quello è il loro pane e il loro vino. Va bene? Gloria al Signore. Gloria al Signore. Ok, qui c'è il pane. Davide, prendi un pezzo e passa. Davide, 15 anni, Dio ti benedica e ti voglio bene, figliolo. Le figli crescono ogni giorno. Grazie Signore. Vedi che sono benedetto?
Sì, sei molto benedetto.
Il Signore
benedetto.
mi ha dato dei figli meravigliosi.
Amen.
C'erano dei parenti che gli voglio molto bene, mi ha detto se mi doveva farmi sterilizzare quando ho avuto il terzo figlio.
Okay.
Dice, come fai? Non hai soldi, non hai lavoro, non c'è niente. I miei parenti mi dicevano, mi hanno dato un messaggio, mi hanno detto, sai, la sterilizzazione non è difficile, è facile. Mi sono così arrabbiato che mia moglie deve calmarmi, perché stavo rispondendogli. Ma fatevi castrare voi, scusa, perché devo farmi sterilizzare io? E dopo di tre sono venute altre tre.
Grazie Gesù, e sono bellissimi. E l'ultimo John è un tesoro.
Vedi che uno brutto come me, che cose belle che possono venire. Fratelli, c'è speranza per tutti. I fratelli che sono venuti qua sanno benissimo. La mia bruttezza può andare nel libro di Guinness.
Non è così male,
non
Giuseppe.
È così male. Sai, è una scusa per attirare complimenti.
Si dice secondo i loro frutti li riconoscerete. Quindi.
Se uno solo un complimento deve esagerare dall'altra parte.
Ah,
un piccolo trucco.
Ho capito il trucco.
Allora, spezzo il pane.
Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, mangiamo questo pezzo di pane, perché tu sei morto per noi, se non morivi per noi. Invece adesso qui mangiare questo pane, Signore, il tuo corpo, eravamo all'inferno. Fratelli, mangiamolo. Allo stesso modo, il Signore, la sera che fu tradito, dice in 1 Corinzi 11, prese il calice. E poi Gesù lo passò e disse, bevete, questo è il mio sangue sparso per voi. Sai, ci sono religioni che per essere santa devi costruire una grande chiesa con grandi finestre, $1 milione, $500 milioni. Altre chiese devono avere statue perfettissime, perché sennò altre invece devono lavorare sodo perché stanno guadagnando la salvezza. Gesù dice, un pezzo di pane e un sorso di vino, In questo modo mi ricordate. Amen.
Amen.
Comunque la salvezza non è bere, mangiare pane e bere vino come fanno, dicono certe religioni morte. La salvezza sta nel ricevere lo Spirito Santo.
Amen.
Ma Gesù dice di bere e mangiare. D'accordo. Dove l'ha detto? Giovanni capitolo 6. Però quello è un capitolo, ma mica questo è il capitolo, diciamo, e Gesù ha spiegato, Giovanni 6,63, cosa dice? Le parole che vi dico sono spirito
e vita.
Sto parlando spiritualmente, sì. Non, in nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Bevo il vino, fratello, bevo il sangue di Gesù, amen. Tutti insieme, pronti?
Sì.
Beviamo.
Amen.
Avevo avuto solo un sorsetto. Dani, prendi. Gloria al Signore.
Grazie.
Alleluia. Quindi, fratelli.
Grazie Signore.
Ringraziamo Gesù.
Amen.
Gloria
grazie
al Signore.
Grazie,
sono,
grazie,
però sono ubriaco nell'amore di Gesù.
Amen.
È giusto ubriacarsi tutti i giorni per dell'amore di Gesù.
Grazie Signore.
Quello che cerco di evitare sempre è la santimoniosità, questa super spiritualizzazione dei santi, delle statue, degli edifici, delle religioni. Il diavolo cerca di mettere queste cose fuori dalla portata dei poveri disgraziati come me. Gesù è venuto per i peccatori, per i pubblicani, per i disgraziati, per quelli come me.
Amen,
e se voi siete
amen,
più santi
amen.
Di me, apparteniamo a due chiese diverse. Così dice Gesù in Matteo 9, Dora.
Che è venuto per gli ammalati?
È venuto, non
per
è venuto
i peccatori?
Per i giusti,
no.
Non è venuto per giusto, per gli ammalati.
Per
amen.
Gli ammalati, amen.
Quindi questa comunione, fratelli, la dedichiamo a tutti quelli, a tutti noi e a tutti quelli di voi, specialmente quelli di voi che gli serve un rifugio, che devono vendere una casa, che devono procurarsi soldi per il biglietto, che devono procurarsi una casa in montagna, un pezzo di terreno, una roulotte. Una roulotte, fratelli, vendetevi il dente d'oro all'occhio di vetro e compratevi una roulotte. Ok? Ve lo consiglio super fortissimamente e nel caso che il crollo finanziario avvenisse esattamente a settembre, cos'è il 13, cos'era?
E
se dovesse avvenire in quel giorno lì, fratelli, io vi consiglio di procurarlo prima di quel giorno, vi consiglio, nel caso fosse fatidico. Il 13 e il 29, la luna, la data esatta è il 13 settembre e poi, sì, e poi c'è un'altra data, il 29. Quindi, entro il 13 settembre, il mio consiglio, non lo so se spaccherà il pelo proprio il 13 settembre, però può anche essere, perché ha spaccato il pelo in quattro e il primo crollo finanziario è successo il 17 settembre. È stato ripetuto il secondo crollo il 29 settembre, il terzo è il 13 settembre. Va bene? Quindi entro il 13 settembre, fratelli, andate a impegnarvi le mutande, andate a impegnarvi le calze riparate, parlo per simboli, venite che mi scrivete email, fratello Giuseppe, io non c'ho mutande, c'ho la sottana, per cortesia, sto parlando per simboli, sto cercando di svegliarvi un pochettino. Andate a vendervi le sedie dalla sala, sedetevi sul tappeto a mangiare e compratevi una roulotte.
Amen.
Avete capito?
Sì, amen.
Io ho comprato una roulotte una volta in Italia, era infiltrata. E ho scoperto che bisogna stare attento alle ruote infiltrate. E io, sai, come si fa? Tu tocchi dai pugni intorno alle pareti e tutto suona così, guarda. E sembra buono, puoi picchiare lì fuori. Ecco, sembrava, non sembra infiltrata. Comprata era infiltrata.
E allora
sono andato a informarmi, sono andato da uno che è il mio amico, che dice, se ne intende, ma senti, io sono un povero cretino, ma mi puoi dire come faccio? Mi fa, è molto semplice, come faccio? Devi metterti in ginocchio. Allora mi metti in ginocchio, ti avvicini a tamponi, devi toccare la base delle pareti, se dentro le cassapanche. Cioè devi toccare, devi bussare, non in cima che è sempre buono, in fondo, perché l'acqua scende dall'alto in basso, quindi è sempre il fondo della roulotte che si marcisce, sopra non marcisce mai. E io fesso bussavo sopra. Allora infatti quando Come faccio a sapere se è infiltrata? Dice, guarda, se la parete della roulotte è come una spugna spugnosa che il dito entra, e allora è infiltrata, è marcia. Ah! E lui mi fa, oh! Quindi c'è stato fesso di meno nel mercato dell'acquisto roulotte. Quindi quando comprate la roulotte, cercate, bussate tutte le basi delle pareti della roulotte a vedere se c'è qualche parete spugnosa, d'accordo?
Amen.
Comunque se fosse anche spugnosa, però quelle infiltrate di solito le vendono a metà prezzo. Quindi magari prendete la metà prezzo e poi vi mettete lì con il seghetto e le riparate voi. Avete risparmiato il 50%, quindi guardate voi. Va bene?
Amen.
Quindi procurare una roulotte, e poi una roulotte prendete di 10 anni, di 20, 15 anni, di 20 anni, di 30 anni. L'importante è che non è infiltrata.
Mm-hmm.
Che non è infiltrata. Poi a posto?
A posto.
Quindi questa roulotte attaccate a una macchina, o un asinello, una macchina, la tirate in montagna, in campagna, e quella ci potete cucinare, potete dormire, potete sedervi a mangiare, c'è anche un bagno, c'è anche una stufa di riscaldamento. Ci sono delle cassapanche dentro, perfette per riempire di volantini del Vangelo, Bibbie, i CD del Vangelo, tutte queste cose da evangelizzare. Sono le cassapanche, il scopo primario è quello.
Così facevamo noi, sì.
Ah, capito. Poi un'altra cosa importante è cercate di prendere un lotto con la veranda, perché la veranda è come il vostro salotto, quando non piove,
sì.
Siete lì,
sì,
o
sì,
quando
sì.
Piove mettete le biciclette. La veranda è molto molto importante, che diventa come una seconda roulotte.
Mm-hmm.
Però la veranda dovete provarla, metterla, cerniere, eccetera, perché può non funzionare.
Una veranda chiusa?
Veranda chiusa,
sì,
certamente.
Sì.
Ok, quindi questa la tirate con la vostra... cioè il camper è meglio quando viaggi moltissimo.
Mm-hmm.
Il camper è molto più facile. Però se voi non viaggiate in continuazione, è meglio una roulotte. Perché la parcheggi, ok... in un posto e tu la lasci lì, abbassi i piedini e poi vai in giro col tuo pulmino. Pulmino è meglio di una macchina, pulmino lo puoi caricare, macchina così così.
Sì, è vero.
Se avete la macchina, almeno metteteci un portapacchi.
Mm-hmm.
Si capisce che io ho fatto missionario per tanti anni, si capisce? Però adesso vi do il consiglio, così che non dovete rifare gli errori dell'asinello io. È meglio un pulmino. La macchina,
sì,
se
sì,
dovete
sì.
Scegliere.
Perché puoi dormire in un pulmino.
Puoi dormire in un pulmino, quello è il tuo virgolette camper.
Sì, sì.
Ok? Va bene? E cioè, per esempio, se c'è lì tua moglie che deve cucinare, deve fare il tuo breakfast, vuole pancetta la mattina, e vivi in un camper e dici, ah, devo andare a prendere il sale. E allora moglie, bambini, tutti in macchina, andare in città a comprare il sale. Quindi si ritorna, continuiamo la cucina. Invece c'è una roulotte, tua moglie continua a cucinare e tu vuoi comprare il sale, quello che devi fare.
Sì,
mi
è
segui?
Vero, è vero.
Quindi se solamente viaggiare, se tu sei uno che viaggia moltissimo, camper. Oppure è meglio ancora un pulmino che non dà nell'occhio. Tu vai a Venezia, camper non può entrare, invece col pulmino, tu vai a Rimini, col camper non si può entrare, mi ricordo io. Però con un pulmino entri, tira le tende e dormi. Non russare troppo forte, sennò si rendono conto del trucco. Col camper non entri a Rimini, col pulmino sì, chiude le tendine e c'è il tuo camper, a posto?
Sì, sì.
Quindi io suggerisco meglio un pulmino che non un camper. Il camper poi dà nell'occhio, vuol dire che c'hai i soldini, d'accordo? Va bene,
sì.
Fratelli, mandatemi email, ditemi cosa pensate.
Sì.
Grazie.
Amen.
E quando avete comprato queste cose, avete evitato roulotte infiltrate, eccetera, mandatemi un'email e dite grazie a Dio.
Grazie Gesù. Grazie
allora.
Signore. Vuoi che riascoltiamo quella canzone Padre?
Ok. Non è bella quella canzone?
È bellissima.
Io l'ascolto sempre. Perché è una preghiera, mi piace le canti che sono preghiere, che parli a Dio. Non è solo battere pentole e tamburi, musica africana, tam tam, sai quei tronchi, tutum, 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 tutum. Una volta si alza il semaforo e dico non vedo l'ora che scatta il verde, che c'è sta macchina con i suoi
sì.
altoparlanti e si tolga dai piedi. Arrivano queste macchine, questo sfida. La gente, tu guardi dentro e quello lì dentro assomiglia alla musica. Allora,
ascoltiamo Padre e poi andiamo alle richieste di preghiera.
Ok, va bene.
Padre. solo questo. Quando penso a ciò che fai, ogni istante tu per me Padre, che mi svegli la mattina e mi segui ovunque vado, dirigendo i passi miei. Padre, guardo un bimbo e vedo te. Guardo un fiore e scopro te. Alzo gli occhi e ci sei tu, sempre tu, sempre qui. Non è un sogno, ci sei. Guardo un bimbo e vedo te. Guardo un fiore e scopro te. Alzo gli occhi e ci sei tu. No, no. rimani con me.